è tutto il Salmo. Domenica ne abbiamo letto solamente una parte, qui è tutto, e vedrete che averlo tutto ha dei vantaggi. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizie. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino. Più dolci del miele, di un favo stillante. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore. Questa sera facciamo così. Alcune mie brevi, semplici parole di commento, poi le invocazioni e da quel momento, nella ricchezza del Salmo, la possibilità dell'adorazione eucaristica, che è il momento più importante. Allora, guardate, con voi questa sera desidero, proprio perché abbiamo tutto il Salmo ed è un grande dono, guardate, celebrare la parola di Dio durante la messa domenica è una cosa meravigliosa, ma spesso sono dei pezzetti e spesso c'è una bellissima sapienza che emerge dalla parola semplicemente guardando un testo per intero. Allora guardiamolo insieme, perché la prima parte non c'era durante la messa. Sarebbe stato troppo lungo come salmo responsoriale. Allora, come parte questo salmo? I cieli. È un salmo che parte dal cielo. E per un antico, ma lo vedremo dopo, per un uomo di tanti anni fa, era forse uno dei punti di partenza più naturali per parlare di Dio. I cieli. Cosa fanno questi cieli? I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto, la notte ne trasmette notizie. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Allora, i cieli, la luna, le stelle, il sole, adesso vediamo, non usano parole come sto usando io in questo momento. Ma sanno parlare ancora di più per chi sa ascoltare. Noi come uomini moderni, purtroppo, facciamo una gran fatica a sentire la voce di Dio attraverso la realtà, attraverso le cose, in questo caso il cielo. Facciamo una gran fatica, siamo purtroppo un po' sordi. Noi siamo tanto abituati alle parole, ai ragionamenti, e poco invece lasciarci nutrire dalla presenza di Dio, in questo caso dal cielo. Che invece per un antico, e guardate che sarà poi molto importante quando si parlerà della legge, era quasi l'unica cosa stabile di sua conoscenza. Pensiamo a un uomo prima dell'epoca moderna, prima degli orologi, prima dei calendari, prima della matematica esatta, prima di tante cose. Cos'è che c'era veramente di immutabile in un mondo caotico, non governabile, il cielo, il sole che sorge e tramonta, la luna con il ciclo dei 29 giorni, ci sono, avete presente a Lescaut, ci sono nelle antiche grotte dove ci sono i primi dipinti di alcuni animali, addirittura alcuni dipinti che sembrano segnare il cielo. C'è un dipinto di 20.000 anni fa che forse dipinge le Pleiadi, anche perché gli antichi in una serata limpida vedevano circa 6.000 stelle. Noi ne vediamo 100 a Milano quando la serata è limpida. Quindi che potenza aveva il cielo? E come, non assordati appunto da televisioni, da telefonini, da queste cose qui, come gli antichi, e quindi anche gli antichi israeliti, poi ci sarà un passo in avanti, il popolo ebreo, di fronte al cielo, sentivano, senza delle parole esplicite, parlare la presenza di Dio. Una meraviglia, una meraviglia. Anche perché il cielo, la realtà, ti circonda sempre. Se tu senti la parola di Dio attraverso ciò che ti circonda, la puoi sentire sempre. E vediamo, vedete, narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno e la notte parlano di Dio. E poi ci sarà un punto in particolare sul sole, il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale e esulta come prode che percorre la via. La bellezza del sole, la forza del sole. Ecco, fino qui, ma aggiungo ancora un pezzettino, sorge da un estremo del cielo, la sua orbita raggiunge l'altro estremo, nulla si sottrae al suo calore. Ecco, fino qui potremmo dire il Salmo è una splendida meditazione dell'uomo religioso di sempre. In qualunque stagione, in qualunque epoca, di qualunque religione. Purtroppo, ripeto, noi siamo un po' sordi su questo. Avete presente quel bellissimo, quella bellissima riga del poeta Montale, l'ho già citata tante volte, poi anche voi la conoscete, che per descrivere l'uomo moderno, che ha infiniti mezzi di comunicazione e di conoscenza, infiniti strumenti rispetto all'uomo antico. Per esempio, prima parlavo del cielo. È vero che gli antichi vedevano nelle notti luminose, una cosa che so per quando sono stato al planetario, 6.000 stelle, noi ne vediamo solo 100. Però è anche vero che noi abbiamo una conoscenza del cielo che ci apre il cuore. Il nostro sole, il sistema solare, dentro la galassia, le galassie dentro l'universo, ogni galassia di più di 100 miliardi di stelle, più di 100 miliardi di stelle nell'universo, uno barcolla, ma abbiamo un'idea ed è una magnificenza. Poi basta andare su internet, collegarsi al sito della NASA dove volete voi, ci sono delle immagini sul cielo di una meraviglia incredibile. Quindi è vero che abbiamo meno degli antichi, ma abbiamo anche di più. Però, appunto, dicevo, il poeta Montale ha un versetto fulminante per farci capire come la sproporzione di mezzi di conoscenza che abbiamo ci abbia reso un po' la vista opaca. Ecco, vedete, io faccio tanti discorsi, lui ha detto questa frase: moltiplicando gli occhi rimanemmo al buio. Splendido. Moltiplicando gli occhi, cioè abbiamo mille volte gli strumenti dei nostri vecchi, mille volte le loro conoscenze. Sì, peccato che loro guardavano il cielo e si commuovevano. Noi magari guardiamo il cielo e diciamo chissà che tempo fa domani. Cioè, capite la perdita. Tra l'altro io adesso vado avanti, perché se uno non si commuove, cioè se io non mi commuovo, cioè hai voglia di spiegare, lo vuoi spiegare. O ti commuovi o non ti commuovi. Se non ti commuovi, se io non mi commuovo, parola scelta a caso, ci metto una croce sopra. Ecco, in questa prima parte del Salmo abbiamo questa commozione del salmista, che di fronte la bellezza, la regolarità del cielo, gli antichi erano stupiti, appunto, il sole sorge, tramonta e poi facendo tutto l'anno, sorge sempre lo stesso punto ogni giorno, tramonta lo stesso punto, le costellazioni in cielo, eccetera, 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 gli viene in mente la legge. E questo è il passaggio bellissimo. La legge del Signore è perfetta. Perché si mette a parlare della legge? Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesta strofa. Perché dice la legge del Signore è perfetta? Perché è partito dalla contemplazione della perfezione del cielo. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'animo. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Ecco, qui c'è un concetto che più volte ripetuto, ci torniamo, anche qui facciamo un confronto tra gli antichi, in questo caso tra l'esperienza della legge, il popolo di Israele ha una festa che è il dono della legge, e il nostro concetto rattrappito di legge, da tanti punti di vista. Vi faccio alcuni esempi, perché appunto la preghiera è una cosa che dilata il cuore. Per noi la legge che cos'è? Molte volte è un comando da eseguire, impegnativo, gravoso, da fare, guai se non lo fai, meno male se l'hai fatto, così ce l'ho fatto. Facciamo un'esemplificazione così ci capiamo al volo. Il vecchio concetto dell'assolvere il precetto. C'è un precetto, andare a messa la domenica. Io vado a messa la domenica, assolvo il precetto. Che per carità è una parte di verità. Ma qui il concetto di legge è: come il cielo è una meraviglia e grazie al cielo mi oriento. Sapete che prima del GPS e quelle cose lì nessun viaggio sarebbe mai stato possibile per gli antichi senza l'orientamento del cielo, stella polare e compagnia bella. Come il cielo in qualunque viaggio mi oriento, attenzione, non solamente in mare, ma non c'erano i lampioni fino a, nel deserto, come fa uno a viaggiare? Si orienta con le stelle. E quindi, come il firmamento mi orienta nei miei viaggi, così la legge del Signore mi orienta nel caos della mia vita. Quindi il pensiero è così: grazie Dio che mi hai dato le stelle, il sole, la luna, che tra le tante cose mi orientano. Grazie Dio, dice l'israelita, che mi hai dato la legge, i comandamenti, per andare giù piatto, perché sennò io ero nel caos. Non sapevo se andava bene ammazzare qualcuno o no, rubare o no, prendere la donna o l'uomo di un altro o no, inventarmi in tribunale le sciocchezze, magari va bene. E no, ma hai dato la legge. Non uccidere, non rubare, non dire cosa. Ah, ma allora ho un orientamento, grazie Signore. Poi certo, è una cosa da mettere in pratica, in certi momenti può essere anche molto gravoso e molto difficile. Ma prima di tutto è una gioia, il dono della legge. Infatti, leggiamo, la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Uno potrebbe dire, la legge del Signore è perfetta, guardate davvero la concatenazione del Signore, la legge del Signore è perfetta, oh mamma, ma io sono poverino, sbaglierò, non riuscirò a metterla in pratica. Aspetta. La legge del Signore perfetta rinfranca l'anima, come uno che deve fare un viaggio di notte, il cielo è sereno, vede le stelle e dice: meno male che è sereno, mi oriento. Io, piccola parentesi, ho un amico che abita in una baita in montagna, e quando vado a trovare e lo saluto, ciao ciao, e lo conosco da una vita, non c'è neanche i telefonini, poi esco dalla porta di casa sua, è buio. Sono i casi in cui spero che non sia nuvoloso, poi lo capite e mi porto sempre dietro una pila. Questa è l'idea. Per questo dice: rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. La bellezza della legge di Dio, che non è una roba complicatissima, cioè non uccidere, si capisce, non rubare, capisci? Per cui anche il semplice è reso saggio. I precetti del Signore sono retti, guardate qui che continuo questo tema, danno gioia al cuore. Poi arriverà tutto il tema, anche se volete, del peccato, ma guardate com'è bella la costruzione. In prima battuta, che bello che ci siano dei precetti. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il comando del Signore è limpido, quindi c'è un comando che è limpido e anche il mio occhio diventa limpido, viene illuminato. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. E poi qui ci sono delle bellissime immagini. Più prezioso dell'oro, di molto oro fino, più dolce del miele, di un favo stillante. Ecco, noi purtroppo appunto non abbiamo più questa sensibilità, anche noi cristiani, sulla bellezza della legge, anche perché veniamo da una serie di temperie culturali, 68 tanto per dirne una, dove sembra che l'ideale sia infrangere la legge. E il problema è che uno dice, ah, c'è i cartelli che mi indicano, come in montagna, no? Uno dice, ci sono dei segnali su delle pietre da seguire. Ah, ma io voglio fare a modo mio. Amico mio, fai a modo tuo. Beh, puoi aprire tu una via nuova, ma è pericoloso, è faticoso, è difficile, ne va della vita. Per carità, ci sono dei momenti in cui è molto importante la propria libertà e la propria creatività, ma ci sono dei momenti nella vita dove meno male hai dei tracciati segnati. Ecco, ci sta molto di più di quello che vi sto dicendo, ma in questo Salmo, ricordatevi che il titolo è La legge del Signore è perfetta, c'è questa gioia profonda. Meno male che c'è la legge, poverini quelli che non hanno la legge. Sono fortunati, fanno quelli che vogliono, e prova tu a fare quello che vuoi, vedi come sei felice. Tra l'altro, altra piccola parentesi, purtroppo la contrapposizione violentissima che c'è stata prima tra Gesù e i farisei, poi tra Gesù e Paolo, rischia molto di deviarci come cristiani, tipo la legge è una cosa cattiva mentre l'amore è una cosa buona, l'Antico Testamento è il libro della legge mentre il Nuovo Testamento è il libro dell'amore. Scemenze, adesso non c'è tempo, scemenze. L'Antico Testamento è il libro della legge che è il nostro amore, il Nuovo Testamento è il libro della legge che è il nostro amore, che si compie nello Spirito Santo. La nostra legge ultima è lo Spirito Santo. Non sono venuto a togliere neanche uno iota dalla legge. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele, di un favo stillante. Anche il tuo servo ne è illuminato. Siamo partiti dai cieli che narrano la gloria di Dio, il sole che illumina. Ve lo ricordate il versetto che dice là preso una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prole che percorre la via, il sole che illumina, e qui appunto anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profeta. Adesso attenzione, guardate, guardiamo com'è bello questo Salmo, che è come se ci fossero delle domande. Perché a questo punto uno dice, certo, posso anche non adempiere la legge. Ma è a questo punto, prima ci sono stati, adesso non li ho contati, una serie di versetti di gioia. Poi certo, c'è la domanda, le inavvertenze chi le discerne? Io mi sono commosso a vedere proprio, ma vedete così in modo molto semplice il corso del discorso di questo Salmo, perché siamo arrivati a questo punto a le inavvertenze. Certo, se c'è una legge di Dio, se c'è un cammino segnato, se ci sono dei comandamenti, se c'è il dono dello Spirito per noi cristiani, questa è una gioia grandissima. Meno male, evviva, come saremmo nelle tenebre senza questa luce. Certo, può capitare nelle tenebre di ficcarsi, ma bellissimo qua che è una grandissima sapienza le inavvertenze che il discerne, assolvimi dai peccati nascosti. L'abbiamo già detto miliardi di volte, una volta in più non fa male, ma ce ne saranno ancora, no? Sono ancora tantissime le persone, per carità, anche per una fatica comunicativa, che iniziano la confessione dicendo io di peccati non ne ho, lo sapete, no? Uccidere non uccido, rubare non rubo, va bene? In realtà bisogna partire dal ringraziamento, ma adesso senza stare sul ringraziamento abbiamo parlato tante volte, rendiamoci conto che anche nel momento di maggiore introspezione che possiamo avere, di maggiore sguardo su noi stessi, il 99% dei nostri peccati cade al di fuori della nostra coscienza. Come a dire, adesso dico una cosa medica, che magari dico una scemenza, ti stai accorgendo in questo momento del sangue che passa per la tua arteria femorale? Mi sembra che ci sia un'arteria femorale. E io sono sicuro che ciascuno di noi dice no, non mi sto accorgendo in questo momento. Anzi, Don Dario, se tu non mi parlavi dell'arteria femorale, era l'ultima cosa che mi passava per l'anticamera del cervello, anche se ce l'ho l'arteria femorale, forse ne abbiamo anche due, boh, non lo so. Tanto adesso va tutto sul nostro sito, poi qualche medico mi dirà bene, tanto ce li abbiamo anche qua. Ne abbiamo uno o due di arterie femorali? Due? È andata, due arterie femorali. Bene. Due femori, sì, pensavo anch'io, però adesso magari dico una sciocchezza. Ecco, i nostri peccati sono così, cioè li abbiamo dentro, ma non li vediamo, e tendenzialmente quando li vediamo, vediamo i meno importanti. E questo lo si vede da cosa c'è scritto dopo. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi mi osserva grande profitto, le inavvertenze, chi le discerne, assolvimi dai peccati nascosti, anche dall'orgoglio salva il tuo servo. Che sappiamo, la tradizione cristiana ci dice che è il peccato più grave. L'orgoglio che cos'è? Dire sono bravo. Ma guarda che bella comunità, ma guarda come siete bravi voi, ma guarda come siamo bravo io, sono bravo io, siamo tutti bravissimi, ma come siamo contenti noi, bello, complimenti. Il famoso discorso che è il peccato più invisibile. Se fai un peccato di gola e prima di venire a questa lezione ti sei mangiato due brasati, quattro piatti di lasagne, che sei bevuto due bottiglie di vino, se non altro il tuo stomaco ti dice che c'è qualcosa che non va bene e te ne accorgi. Ma come insegna tutta la tradizione medievale, gola, lussuria, ossia i peccati più visibili sono i meno gravi, perché te ne accorgi. È l'orgoglio, l'orgoglio è dire io sono bravo. Torniamo a quel discorso, peccati non ne ho, forse uccido, no, forse rubo, ma per carità, guardate come sono bravo. E allora subito, dall'orgoglio salva il tuo servo, dall'orgoglio. Perché su di me non abbia potere. Guardiamo com'è bello questo salmo, che alla fine arriva a tematiche alle quali siamo più abituati, diciamo tematiche da esame di coscienza, che sono importanti, ma sono importanti se arrivano alla fine di un percorso, se no roba appiccicata. Prima gioisci, ringrazia, per i cieli, per la legge, e proprio alla fine poni l'attenzione su di te. Ma guardiamo anche qui cosa bella, quest'uomo qui che aveva prima occhi solamente per la bellezza del cielo, poi aveva occhi solamente per la bellezza della legge, dopo ha occhi anche per lui, pronto a dire tanto su di me ci vedo poco, quindi per favore dalle colpe che non vedo assolvimi tu, perché tanto su di me ci vedo poco. Bello, 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 bello. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere, allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato. E guardiamo anche qui che cosa bella, proprio le ultime tre righe. Siamo partiti coi cieli che parlano senza usare parole. proprio all'ultimo versetto, allora parliamo un pochino anche noi, cioè salmista e quindi anche noi. Ti siano gradite le parole della mia bocca. Che bello che arrivi a questo momento, perché è l'ultima cosa. Che noi parliamo a Dio è importante, ma è l'ultima cosa. Prima Dio parla a noi. Questi modi meravigliosi. Poi un pochino, anche noi, ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, la chiusa, mia roccia e mio redentore. Capolavoro. Un capolavoro. Proprio nello scorrerlo. Vedete, semplicemente l'abbiamo letto con un briciolo di attenzione. Adesso, dopo le invocazioni, poi facciamo il canto e l'adorazione, io vi chiedo a me stesso semplicemente di avere occhi per il Signore, occhi per il Salmo e pian piano magari riprenderlo e di fronte a Lui pregare.